Ma prima di procedere nella lettura delle trattative tra Aristagora di Mileto e gli Ateniesi, vediamo, leggiamo insieme il capitolo 96, che è il capitolo conclusivo dell'excursus su Atene. Qui si parla di Ippia, il tiranno che era stato detronizzato nel 510 a.C. e che dunque era lontano da Atene. Ippia negli anni successivi era andato prima a Sparta, cercando di coinvolgere gli spartani a prendere posizione contro Atene, e poi successivamente, fallita anche questa operazione, era andato in Asia. Ecco, Ippia, non appena da Sparta giunse in Asia, mise in atto ogni manovra, calunniando gli ateniesi presso Artafrene, il satrapo di Sardi, e facendo di tutto perché Atene cadesse in potere suo di Dario. Ippia dunque si dava a tali intrighi. Gli ateniesi, informati di ciò, mandarono dei messi a Sardi, per impedire che i persiani si lasciassero convincere dagli esuli ateniesi, ma Artafrene ingiunse loro, se volevano salvarsi, di accogliere nuovamente Ippia. Gli ateniesi non accettarono queste proposte quando vennero riferite loro, e non accettandole, avevano di fatto deciso di essere apertamente nemici dei persiani. Questa è dunque la situazione nel 500-499 a.C., quando capiamo, Aristagora viene ad Atene, dopo essersi giocato invano la carta di Sparta, trova una città che ufficialmente, ci fa capire Erodoto, in questo capitolo 96, ha preso già posizione contro la Persia. Questo che cosa significa? Ci sono quantomeno le condizioni perché si raggiunga un'intesa tra Aristagora e i suoi piani personali, Aristagora che oramai ha messo in movimento contro la Persia le città greche e microasiatiche che sono effettivamente rivolte, e gli ateniesi che per l'appunto ufficialmente sul piano, sul versante della politica estera, sono oramai una collettività antipersiana. Ma un conto sono le condizioni per l'intesa, un altro conto è l'intesa, cioè la realizzazione di un accordo. Riuscirà il nostro eroe, Aristagora, potremmo chiederci, a convincere almeno gli ateniesi dopo aver fallito con Cleomene I e con Sparta? Leggiamo il capitolo 97. Mentre essi maturavano tale risoluzione e apparivano ormai in cattiva luce i persiani, in questa ricapitolazione Erodoto sottolinea per l'appunto la situazione in cui versava Atene nel momento in cui arriva Aristagora, Atene che oramai è apertamente, palesemente antipersiana contro la Persia, proprio in quel momento, ecco un'altra congiuntura sottolineata da Erodoto, Aristagora di Mileto, cacciato via da Sparta dallo spartano Cleomene, giunse ad Atene. Atene, infatti, era la più potente fra tutte le altre città. Notazione anche questa molto interessante. Si potrebbe dire che Atene fosse seconda a Sparta, cioè che Sparta fosse la città più potente. In effetti, Aristagora aveva innanzitutto pensato a Sparta e pensa ad Atene soltanto dopo aver fallito con Sparta. Però è anche vero che in questa dichiarazione Erodoto evita di confrontare direttamente, esplicitamente, la potenza di Atene con la potenza di Sparta. Dice semplicemente che tra tutte le altre città, a parte Sparta, Atene era la più potente ed era quindi logico, tutto sommato, che Aristagora cercasse quindi l'appoggio di Atene, avendo fallito con Sparta, e non di altre città. Vediamo dunque che cosa avrebbe detto Aristagora agli Ateniesi. Aristagora si presentò davanti al popolo. A differenza del colloquio a Sparta, che ebbe un carattere del tutto individuale, un dialogo privato e personale con Cleomene I, ecco che Aristagora in questa circostanza viene ammesso innanzi al popolo, viene ammesso cioè innanzi all'assemblea del popolo di Atene riunito. E tiene lo stesso discorso che aveva pronunciato a Sparta sulle ricchezze dell'Asia e sulla guerra contro i persiani, sostenendo che poiché non usavano né scudi né lance, era facile sconfiggerli. Quindi Aristagora ricorre con gli Ateniesi agli stessi argomenti che aveva già utilizzato con Cleomene I. Il suo discorso è evidentemente preparato, preparato nei dettagli, l'avevamo già capito, no? Leggendo il discorso riportato ad litteram da Erodoto, nella circostanza della trattativa con Cleomene I. Gli stessi argomenti sarebbero stati utilizzati in presenza di un pubblico molto più ampio, molto più vasto. Affermò dunque, Aristagora è sempre soggetto, tutto questo e aggiunse, c'è qualcosa che aggiunge però Aristagora in questa circostanza, rivolgendosi non più a un re, re di Sparta qual era Cleomene I, ma a una comunità, gli Ateniesi. E e aggiunse che i milesi erano coloni degli ateniesi ed era naturale che questi ultimi, essendo così potenti, li difendessero. Non c'era nulla che non promettesse da uomo pressato dal bisogno finché non li persuase. Evidentemente, aggiunge Erodoto, è più facile ingannare molti uomini che uno solo. Se Aristagora non fu capace di trarre in inganno un solo individuo, lo spartano Cleomene, mentre ci riuscì con 30.000 ateniesi. Erodoto è caustico in questo commento finale, ma prima di riflettere su questo commento, breve e molto denso, ritorniamo al discorso di Aristagora, questa volta presentato in forma indiretta. L'argomento aggiuntivo di Aristagora riguarderebbe il legame del tutto privilegiato, particolare tra i milesi e gli ateniesi. In effetti, nel V secolo a.C. si credeva, e ad Atene e presso le comunità microasiatiche, che gli ateniesi avessero guidato la colonizzazione ionica. E quindi, a buon diritto, gli ioni, gli milesi in particolare, potevano considerarsi, tutto sommato, della stessa stirpe degli ateniesi. Ecco il motivo, ancora una volta, politico della Sungheneia, della parentela di stirpe, identificato e utilizzato come arma politica, vincolante, determinante. In ragione della parentela di stirpe è del tutto naturale che gli ateniesi intervengano per difendere ovviamente i milesi dai persiani. E poi, e qui stringe chiaramente Erodoto, Aristagora avrebbe anche promesso qualsiasi cosa. E che cosa avrà promesso Aristagora? Questo non lo sappiamo. Però noi sappiamo che Aristagora, rivolgendosi a Cleomene I, aveva fatto fior di promesse agli Spartani, aveva anche ventilato la possibilità di rovesciare l'impero di Persia. Chissà che cosa avrà promesso agli Ateniesi Aristagora. In ogni caso, Aristagora questa volta, a differenza di quanto era capitato durante le trattative con Cleomene I e Sparta, riesce a persuadere i suoi interlocutori. E a margine ecco l'appendice velenosa di Erodoto, ironica, intelligente, fine e molto critica. È più facile ingannare molti uomini che uno solo. Aristagora, questo ingannatore di professione, abilissimo, non era riuscito a ingannare Cleomene I, riesce invece a ingannare tante persone. L'assemblea, il luogo della democrazia per eccellenza, diventa il luogo dell'inganno. Il luogo in cui un retore, con la sua retorica forbita, è in grado di traviare, illudere e persuadere un'intera città. Così gli ateniesi ammaliati prenderanno parte alla rivolta ionica, appoggiando Aristagora, la città di Mileto e gli altri ribelli. Seguiamo il racconto erodoteo. Gli ateniesi convinti votarono l'invio di 20 navi in aiuto agli Ioni, designando come loro comandante Melantio, un cittadino eminente da ogni punto di vista. Quindi gli ateniesi deliberano l'invio di navi. Non si tratta di un contingente particolarmente nutrito, va detto. 20 navi non sono tante, ma è anche vero che stiamo parlando, in fin dei conti, dell'Atene pre-Temistoclea, l'Atene prima di Temistocle. Questo tempo Atene non è ancora una straordinaria potenza navale, così come la conosceremo nel tempo della spedizione di Serse nel 480 a.C. C'è questo Melantio, che è una figura eminente, sottolinea Erodoto. Quindi gli ateniesi si muovono un po' con i piedi di piombo, però affidando questa missione, che in ogni caso per loro è evidentemente importante, a un cittadino di rilievo. Ma guardate il commento subito seguente di Erodoto. Queste navi furono origine di sventure per i greci e per i barbari. E quali sono queste sventure? Le guerre che seguiranno. Perché a seguito di questa iniziativa ateniese di assistenza agli Ioni ribelli e ad Aristagora verranno le famose guerre persiane. La guerra del 490 e poi, a distanza di una decina d'anni, la guerra di Serse, 480-479 a.C. Guerre che hanno visto i greci trionfare, gli Ateni in particolare. Guerre però che vengono etichettate come sventure. come mali. Questo momento è decisivo. Nel momento in cui gli Atenesi decidono di muoversi in Asia, segnano il destino dei greci e dei barbari in un certo senso. E questo è l'archeacacon, e questo è il principio dei mali. E notate bene, all'origine di questa scelta atenese c'è la persuasione intenzionale, strumentale di un uomo che semplicemente brigava per difendere se stesso e il proprio primato a Mileto, Aristagora.